Dio. Amen. Ok, presto dovremo fare anche un agape per tutta la Chiesa. Non so dove ci metteremo, però così togliamo le limitazioni di età. Amen. Ok. Stamattina una domanda per noi, ed è il titolo di questo messaggio. La cosa più difficile. Non so quanti di noi, di voi, avete avuto a che fare con quella che oggi è denominata intelligenza artificiale. Se avete avuto a che fare con l'intelligenza artificiale, se la usate per creare progetti, video, potete alzare la mano. Alzate, alzate. Ok. Credo che la maggior parte di voi abbia visto sui social tanti video, foto, cose che girano, create con l'intelligenza artificiale. Molto spesso video anche abbastanza strani, a volte video che immediatamente capisci che non è reale, è stato creato con l'intelligenza artificiale. Altre volte sono video che invece confondono, ti mettono il dubbio, ma sarà vero o non sarà vero, vero? A tal proposito, voglio farvi vedere un video stamattina.
Come mai fai shopping, Pinuccio?
A casa mi riempiono di biscotti, c'è bisogno di un po' di cibo sano.
Cosa ti preoccupa di più, Marco?
Qualcuno ha detto è tutto suo padre, io non so chi sia, richiedo il testimone di nascita.
Ma Vittoria, stai bene?
No, mamma passa le giornate su TikTok a dire tap tap tap, io credo abbia preso un virus.
Marco, sei sicuro di questa grande decisione?
Sì, ne sono sicuro, ho scelto lei e niente ci separerà, e neanche la morte.
Marco, ma dove vai con tua moglie da vestiti così eleganti?
Stiamo andando a fare shopping, dobbiamo restare alla moda.
Piaciuto? Questo è un video reale? Siete sicuri? È abbastanza intuitivo che questo sia un video creato con l'intelligenza artificiale. L'avevate mai visto questo video? Sì? Questo video? Sì o no? Ok. L'avete visto bene? Sapete che girano migliaia di video del genere? Ma sapete una cosa? Avete ascoltato cosa dicevano? Quali argomenti trattavano? Abbiamo percepito che lanciavano dei messaggi chiari? Colui che intervista fa la domanda. Come mai fai shopping, Pinuccio? Si chiama Pinuccio, dov'è Pinuccio? Come mai fai shopping, Pinuccio? Ma il bambino si trovava in un supermercato. Stava scegliendo della frutta. E la risposta è stata: a casa mi riempiono di biscotti. Io ho bisogno di cibo sano. Qual è il messaggio che passa? A casa non mi stanno facendo del bene. Mi riempiono di cose brutte, quindi io sono costretto da solo a trovare cose sane e buone per il mio corpo, per la mia vita. Seconda domanda. Che cosa ti preoccupa di più, Marco? Qualcuno ha detto è tutto suo padre, ma io non so chi sia mio padre. Chiedo i testimoni di nascita. Mamma mia, che messaggio. Cioè, io non so neanche chi mi ha fatto, non so come sono stato fatto, non conosco la mia identità, non so chi sono. Non ho un padre. Ho bisogno di avere testimoni che mi dicano chi è mio padre. Terza domanda. Ma Vittoria, stai bene? No. La mia mamma passa le giornate su TikTok. E qua di realtà ce ne sta. A dire tap tap tap. Io credo che abbia preso un virus, dice il bambino. Messaggio. Io non sto bene perché mia madre non si prende cura di me. Mia madre non è normale, credo che si sia ammalata mentalmente. E purtroppo oggi di questi casi ne esistono. Quarta domanda. Marco, sei sicuro di questa decisione? Sei sicuro di sposarti? Sì, certo che ne sono sicuro. Io ho scelto lei. Nessuna cosa ci separerà, neanche la morte ci separerà. Messaggio. Ma sei sicuro che il matrimonio sia la soluzione, la scelta giusta? Non hai dubbi? Non rischi di poterci ripensare? No, neanche la morte. Anche se moriamo, nessuno ci separerà. Sapete, questi messaggi hanno dei messaggi subdoli, strani. Quinta domanda. Marco, ma dove vai con tua moglie vestiti così eleganti? Stiamo andando a fare shopping perché dobbiamo restare alla moda. Messaggio. Facciamo shopping perché non possiamo uscire fuori dalla moda, restare indietro. Dobbiamo essere al passo con l'onda, con ciò che si vive ogni giorno. Non possiamo estranarci o fuorviarci dalla società. Era un video così carino e divertente, ma che lanciava dei messaggi stranissimi. E sapete, tante volte a noi sul telefono, sui social, in TV, su internet, noi veniamo bombardati da un sacco di messaggi che sembrano innocui, che ci fanno ridere, divertenti, ma che in realtà stanno mandando dei messaggi allucinanti. E pensavo, tornando al titolo del messaggio, che oggi una delle cose più difficili è riuscire a distinguere il falso dal vero. Perché vengono creati, non era questo il caso, ma vengono creati dei personaggi, hanno creato la modella perfetta, il modello perfetto, che sembrano veri. Cioè, ed è diventato davvero difficile capire che in realtà non sono veri, ma la verità è che sono stati creati dall'intelligenza artificiale, perché tutto ciò che è falso vuole imitare ciò che è vero. E sapete qual è la brutta notizia? Che questo accade anche nella vita reale. Perché non c'è neanche bisogno dell'intelligenza artificiale, perché molto spesso abbiamo a che fare con persone che davanti sembrano determinate persone, ma in realtà dentro sono completamente altre persone. Quello che c'è fuori non corrisponde a ciò che c'è dentro. E sapete cosa succede? Oggi ancora di più, che avendo a che fare con tante cose che spesso si rivelano false e non vere, automaticamente per un, come dire, sistema di autodifesa, noi iniziamo ad essere diffidenti. Cosa significa essere diffidenti? Cos'è la diffidenza? Sapete cos'è la diffidenza? Il non fidarsi. Non mi fido. Mancanza di fiducia negli altri per timore ho sospetto di essere ingannati. Brutta sta cosa. E c'è di più. La diffidenza, cioè la paura di essere ingannati, ci porta di conseguenza verso la mancanza di fiducia. E la mancanza di fiducia ci porta verso la mancanza di fede. E la mancanza di fede ci porta verso quella cosa che oggi è davvero la cosa più difficile, l'incredulità. Se noi stamattina siamo qui in questo luogo, dentro questa chiesa, noi come miliardi di persone sulla faccia della terra, è soltanto per un motivo. Perché crediamo. Se noi non credessimo stamattina non saremmo qui, saremmo a Mondello al mare. Noi stamattina siamo venuti qui e facciamo tutto quello che facciamo perché noi crediamo. E il fatto di credere apre a ciascuno di noi la porta verso l'eternità. Ma viene il nemico e cosa fa? Cerca di seminare, sapete cosa? Confusione. Cerca di inserire, innestare il falso anche in mezzo al vero. Perché facendo così, creando tutta questa confusione, ecco poi da dove nascono tutte le religioni. Le persone a un certo punto, non fidandosi più, hanno difficoltà a credere. Quando Gesù si trovava davanti a Pilato, ebbero una conversazione. E Pilato chiese a Gesù: ma quindi tu è vero sei il re? Gesù gli disse: tu lo dici, ma il mio regno non è di questo mondo, altrimenti i miei discepoli combatterebbero per me. Io sono qui per dare e attestare la verità. E Pilato rispose: ma che cosa è la verità? Ma che cosa è la verità? Ma che cosa è ancora oggi la verità? Gesù disse: io sono la via, la strada. Io sono la verità, l'unica verità. Io sono la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Questo dice che non esiste altra strada, non esiste altra verità, non esiste altra creatura che possa portare alla vita eterna se non solo Gesù Cristo. Domenica scorsa abbiamo parlato della Pasqua, della morte di Gesù, della risurrezione. E che cosa accadde alla risurrezione di Gesù? Accadde qualcosa di incredibile, anche inaspettato. Chi fu la prima persona a vedere Gesù alla risurrezione? Chi? Maria insieme ad altre donne che erano andate al sepolcro per portare degli aromi perché volevano imbalsamare il corpo di Gesù. E i Vangeli danno delle spiegazioni simili ma diverse. Alcuni trattano degli aspetti, altri degli altri aspetti. In Luca c'è un angelo che chiede e dice: ma perché cercate il vivente fra i morti? Lui non è qui. Anzi, andate a dire ai suoi discepoli, e Luca specificherà, e a Pietro, che egli li precede in Galilea, là lo vedrete. lo vedranno. E quando Maria e le donne ricevono questo messaggio, accade qualcosa. Luca 24 dal versetto 9, accade che al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli 11 discepoli e a tutti gli altri. Ora, quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano, Luca 24, dal versetto 9. Ora, quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, vi ricordate la moglie di Cuza dovrebbe essere, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quindi le donne vanno dagli apostoli e dai discepoli e raccontano quello che avevano appena visto e udito. E la risposta dei discepoli è: ma queste parole parvero loro come un'assurdità ed essi non credettero loro. I discepoli di Gesù. Pietro tuttavia corre al sepolcro, si china a guardare, non vede altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Ma queste parole parvero loro un'assurdità e non credettero. Cioè i discepoli non credettero alla versione, al resoconto che diverse donne diedero. Non fu soltanto Maria Maddalena che magari potevi dire, vabbè, presa dal dolore, dall'entusiasmo, ha avuto, è andata in estasi, non lo so, se l'è immaginato. No, è una visione che ebbero tutte quelle donne, videro tutte la stessa cosa. E quando lo raccontano agli apostoli e ai discepoli, loro non credettero. E poi accade che altri due discepoli cosa fanno? Alzano i tacchi, girano le spalle e se ne vanno verso Emmaus e iniziano a camminare. E mentre camminano iniziano a discutere fra di loro perché erano delusi, amareggiati. E a un certo punto Gesù stesso, è scritto nella parola, si accostò vicino a loro e iniziò a camminare vicino a loro e loro parlavano, discutevano, erano amareggiati, non riuscivano a trovare una ragione. E a quel punto Gesù chiede loro: ma scusate, ma che cosa sono questi discorsi che vi state facendo cammin facendo? E loro si voltano e dice: ma scusami, ma tu sei l'unico forestiero qui a Gerusalemme che non ha sentito delle cose che sono appena accadute? E Gesù risponde e dice: ma quali cose? Non l'avevano riconosciuto. Ma quali cose? Come quali cose? Di Gesù, il fatto di Gesù che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Ma come? Ma Gesù era stato dichiarato il figlio di Dio. Gesù era il figlio di Dio. Gesù si è presentato e rivelato come figlio di Dio. Già lo avevano declassato a profeta? Come mai? E poi continuano: come i nostri sacerdoti, i magistrati lo hanno consegnato, condannato a morte e lo hanno crocifisso. Ora noi speravamo che fosse lui colui che avrebbe liberato Israele, ma con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Certo, è anche vero, sentite, che alcune donne tra noi ci hanno fatto stupire, perché sono andate al sepolcro di mattina presto e non l'hanno trovato il corpo. Sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali avrebbero detto che egli vive, ma lui non l'hanno trovato. Anche i nostri sono andati al sepolcro Ed effettivamente hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Mamma mia. A quel punto non mi sarei voluto trovare al loro posto. Perché Gesù risponde profeticamente, gli dice: insensati, cioè siete senza senno, tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E poi guardate cosa fa Gesù. Richiama i profeti, richiama la parola scritta. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Poi, allo spezzar del pane, finalmente i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. E in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme, cioè si fecero di nuovo 11 chilometri la sera. Raggiunsero i discepoli e gli raccontarono le cose che erano appena accadute loro strada facendo. Luca 26:36. Ora, mentre loro parlavano e raccontavano queste cose ai discepoli, Gesù stesso si presentò in mezzo a loro a porte chiuse e disse: pace a voi. Wow, Gesù, sei risuscitato! Che bello rivederti! No. Guardate cosa fanno i discepoli. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Era Gesù. Ma forse anche noi avremmo fatto la stessa cosa. È entrato a porte chiuse. A porte chiuse non entra una persona in carne ed ossa, ma Gesù sì. E allora all'improvviso se lo trovano davanti. Ma è un fantasma, aiuto, è uno spirito. Terrorizzati. E Gesù dice: ma perché siete impauriti, turbati? Ma perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Sono io, guardate le mie mani, guardate i miei piedi, sono io, toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché essi non credevano, ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglie, egli disse loro: avete qualcosa da mangiare? Così gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, per cui egli li prese e mangiò in loro presenza. E poi gli disse: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Così aprì loro la mente perché comprendessero le scritture, perché non le avevano ancora comprese. Così sta scritto che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora adesso voi siete i testimoni oculari di queste cose. E così io mando su di voi la promessa del Padre mio, lo Spirito Santo, ma voi rimanete in Gerusalemme finché non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Wow. Ma io la domanda me la sono fatta, come penso anche voi. Ma perché i discepoli non riuscivano a credere? Perché secondo voi non riuscivano a credere? L'avevano conosciuto Gesù. E durante quei 3 anni avevano visto accadere delle cose soprannaturali. Per certi aspetti erano anche abituati al soprannaturale, perché avevano visto guarigione di lebbrosi, Avevano visto ciechi recuperare la vista. Avevano visto paralitici alzarsi e camminare con le proprie gambe. Avevano visto risurrezione di morti. Eppure non riuscivano a credere alla risurrezione di Gesù. Perché? Perché secondo te, Francesca? Perché? Perché secondo voi? Se io ho visto dei morti risuscitare con Gesù, perché non sono pronto a credere alla sua di risurrezione? Vi dico io secondo me perché. Quando si vivono determinate situazioni di troppo dolore, troppa delusione, troppa disperazione, anche depressione per certi aspetti, quando si vivono dei traumi talmente grandi e forti, sapete cosa accade? Che si perde lucidità, si perde l'orientamento e si rischia anche di perdere la fede. Ma non soltanto. Colui che aveva fatto quei miracoli che loro avevano visto era Gesù. Loro avevano visto fare a Gesù cose impossibili. L'idea che loro avevano nella mente, giustamente, era che Gesù fosse invincibile, che nessuno avrebbe mai potuto uccidere Gesù. Perché era il figlio di Dio e non avevano la mente aperta per comprendere le scritture, e quando lo vedono appeso lì sulla croce, per loro crolla tutto. Gesù per loro era diventato un fallimento. Noi credevamo che fosse lui colui che avrebbe liberato Israele, ma non c'è più, è morto. Sono passati 3 giorni, nessuno sa cosa sia accaduto. Vero è, certe donne hanno detto che l'hanno visto, che gli ha parlato, sono venute a dirlo, sono andati anche altri discepoli a controllare, effettivamente è come hanno detto, ma lui non l'ha trovato nessuno. Più alta è l'aspettativa, tanto più grande sarà la delusione se non verrà soddisfatta. Quel Gesù che camminava sulle acque, quel Gesù che parlava al vento e al mare, e questi gli ubbidivano. Com'era stato possibile che fosse morto lì sulla croce? Quel momento non avevano visto più Gesù figlio di Dio, avevano visto Gesù uomo, un uomo vinto dalla morte. Pensavano che fosse tutto finito. Ma la parola morte non è l'ultima parola per chi crede. Ecco perché quando ci troviamo a celebrare il funerale di qualcuno che crede, sì, siamo tristi, sì, c'è dolore, tanto più grande quanto il legame più stretto al congiunto, ma abbiamo la speranza che davanti a noi c'è soltanto un corpo che attende la risurrezione dei corpi, perché lo spirito è già risuscitato ed è già alla presenza di Dio per la parola dichiarata di fede nell'avere creduto in Gesù come proprio Signore e Salvatore della propria vita. Questa è la speranza. Ecco perché l'Apostolo Paolo dirà: non vogliamo che siate tristi, rattristati come tutti coloro che non conoscono la verità. E parla della risurrezione, del ritorno di Gesù, della tromba di Dio che suonerà, dei morti in Cristo che risusciteranno per primi. E sapete, oggi noi, a noi viene facile per certi aspetti giudicare questi discepoli, dire: ma com'è possibile che questi erano così confusi, disorientati? Ma sapete, la storia è sempre la stessa, si ripete ciclicamente. I discepoli avevano visto la risurrezione di Lazzaro, vi ricordate? E devo dire che la risurrezione di Lazzaro non fu una risurrezione come le altre. Fu differente dalla risurrezione della figlia di Jairo o del figlio della vedova di Nain, che non è noi in tedesco. Fu diversa. Quando passava il corteo funebre con la bara, con la vedova, tutti che piangevano, Gesù vede questo corteo passare, dentro la bara, suppongo aperta, c'era un bambino, unico figlio di una donna per giunta vedova, figlio unico di madre vedova, come dice il detto. E cosa successe? Gesù, è scritto, ne ebbe compassione. In quel momento il suo cuore fu toccato da quella scena e così si avvicinò e toccò la bara. I portatori, è scritto, si fermarono e Gesù dice a questa donna: non piangere, ci sono io, non piangere. E poi dichiara la stessa frase che dichiarerà per la figlia di Jairo: Talita Kumi. Giovinetto, io ti dico, alzati. La figlia di Jairo, mentre Jairo sta facendo questo cammino, questo viaggio di fede con Gesù, ostacolato da una donna che aveva il flusso di sangue, ostacolato dalla folla, ostacolato da mille cose, mentre lui cammina e cerca di arrivare presto ed era tormentato da tutti questi ritardi, a un certo punto arrivano i suoi servi e gli fanno una domanda tremenda: ma perché importuni ancora il maestro? Tua figlia è morta. Mica delicatezza. Cioè, facci in maniera diversa. Jairo, sai, forse, purtroppo, non sappiamo. Chi ci dice, ma perché importuna ancora il maestro? Tua figlia è morta. E immagino la disperazione di quest'uomo in quel momento, ma Gesù lo guarda e dice: Jairo, guarda me. Credi solamente. Arrivano e Gesù spiazza tutti. Trova un macello di gente, giustamente, che per una bambina di 12 anni piangeva, strillava, gridava, confusione, caos, disperazione. Arriva Gesù: non fate così, sta dormendo. E tutti dicono: ma questo è fuori proprio, ma quale dormendo? E iniziano a ridere, a beffarsi di lui. E Gesù prende i genitori, Pietro, Giacomo e Giovanni, mette tutti fuori da casa. Sapete perché? Perché quando il Signore deve operare non abbiamo bisogno di persone vicino a noi incredule. Abbiamo bisogno invece di persone credenti che trasmettono fede, che credono come noi. Perché il non credere, le influenze seminano dubbio. Noi invece abbiamo bisogno di ancora più fede in quei momenti per operare. Stessa cosa alla bambina: Talita Kumi, fanciulla, io te lo dico, alzati. Ma andiamo alla risurrezione di Lazzaro. La risurrezione di Lazzaro è diversa. Giovanni 11, versetto 1. Lazzaro era malato. Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse d'olio profumato il Signore. Mi piace come la parola di Dio ti dà i dettagli, ti specifica, non prende personaggi a caso, ci fu un tale, uno, qualcuno, no. Specifica, li chiama per nome, richiama situazioni, richiama il lavoro che facevano, chi era, perché si trovava là, ti dà tutti i dettagli per farti entrare nel contesto socioculturale, storico del momento. Maria era quella che unse d'olio profumato il Signore, asciugò i piedi con i suoi capelli e suo fratello Lazzaro era malato, stava morendo. Così le sorelle Marta e Maria mandarono a dire a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato, Lazzaro è malato, Signore. E Gesù, dito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio. Guardate l'obiettivo: affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato come Figlio di Dio, aggiungo io. Gesù in quel momento fece un fermo decreto. Versetto 5, guardate cosa dice. Ora Gesù amava Marta, sua sorella Maria e Lazzaro. Ma perché dice questa cosa in questo versetto? E poi nel versetto 6 dice: quindi appena ebbe inteso, capito che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Ma come? Dice che le amava e si ferma là altri 2 giorni. Ma com'è sta cosa? Perché? Ma se li ami, tu corri immediatamente. Ma la risurrezione di Lazzaro è diversa dalle altre, perché c'è un perché più grande. Poi, passati questi ulteriori 2 giorni, Gesù dice ai discepoli: torniamo di nuovo in Giudea. Ma sapete cos'era successo pochi giorni prima? Che Gesù e i discepoli dovettero scappare dalla Giudea perché li volevano uccidere, li volevano lapidare. E i discepoli gli dissero: maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vuoi andare di nuovo là? Gesù rispose: ma scusate, gli stava dicendo, so bene quello che sto facendo, non ci sono 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non cade, sei nella luce, vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte non sa dove sta andando, non vede nulla, e sì che inciampa, perché la luce non è in lui, ma io sono la luce, la luce è in me. E dopo aver detto queste cose soggiunse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E qua sempre i discepoli svegli, spirituali. Signore, se dorme si riprenderà. Cioè, se dorme si riprenderà. Ma Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro, aggiungo io, apro parentesi, in aramaico: una vite caputo niente. Lazzaro muriu. Risposta numero 2. Ed io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché, cosa dice? Cioè, Gesù dice ai discepoli: io mi rallegro per voi che non sono stato là, in modo che voi, vedendo quello che credete, crediate. Vedendo quello che vedrete, voi crediate. Cioè, Gesù aveva dei discepoli che andavano in giro con lui e non credevano, ancora non credevano, ancora forse non credevano come dovevano credere, forse lo stavano studiando, forse erano con lui però dicevano: aspetta, vediamo, appena fa il passo falso dobbiamo capire bene che è questo, non siamo proprio sicuri. Fa parte tutto della normalità dell'essere umano. Quindi Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui, ora hanno ammazzato a tutti. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro, il che significa che potrebbe essere morto anche 5 giorni prima. Ora non so quanto aspettavano lì per legge prima di seppellire. In Italia sono almeno le 48 ore. Magari lì il giorno dopo, magari erano 5 giorni, magari erano 4. Mettiamo che erano 4. Sapete quanto Gesù era distante da Betania, dove era Lazzaro, quando Marta e Maria lo mandarono a chiamare? 15 stadi. Sapete quanti sono 15 stadi? Circa 2 chilometri e 700 metri. A piedi, nelle strade sterrate, con tutti i problemi, gli intoppi, tutto quello che volete. 45 minuti di strada a piedi, al massimo, pure mezz'ora. 45 minuti, un'ora. Cioè Gesù è a un'ora da noi e non si presenta, si presenta ancora 2 giorni dopo, 4 giorni, cioè era ammalato, Gesù si è presentato qualche 6-7 giorni dopo. Come potevano essere i cuori di Marta e di Maria? Tristi, arrabbiati, delusi. E quando Marta udì che Gesù era lì, andò incontro e gli disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma dove eri? Perché non sei venuto subito? Se tu fossi stato qua, questo non sarebbe successo. Poi si riprende un attimo, anche però adesso so che tutto quello che tu chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le risponde, terza risposta, tuo fratello risusciterà. Marta ancora non capiva, gli rispose sì, lo so, risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Risposta 4, verità dottrinale, Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Ma tu credi questo? Questa è la risposta che diamo quando qualcuno ci dice: hai creduto in Gesù come tuo Signore e Salvatore? Marta rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E così di nascosto va a chiamare Maria, sua sorella, che era a casa, e le dice, forse anche una bugia, non lo so, il maestro è qui, ti chiama, ti vuole vedere. Sapeva quanto lei era triste, addolorata, delusa. E così Maria si alzò in fretta, venne da lui. E gli dice la stessa cosa. Si getta ai suoi piedi e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Sapete cosa succede? Che Gesù, vedendo questa situazione, i giudei che piangevano, fremé nello spirito e si turbò e disse: dove l'avete posto? E se gli dissero: Signore, vieni e vedi, Gesù pianse. Dissero allora i giudei: vedi come l'amava? Ma alcuni di loro dissero: ma non poteva costui che aprì gli occhi ai ciechi far sì che questi non morissero? Perché ci sono sempre quelli che devono accusare, lamentarsi. Quindi Gesù fremette di nuovo in se stesso e venne al sepolcro. E ora davanti a questo c'era una pietra posta davanti. Risposta numero 5. Togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, che cosa vuoi fare? È morto da 4 giorni, quindi erano 4 giorni. Gesù le disse: ma non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Come poco fa mi hai detto tutto quello che io chiederò al Padre, lui me lo darà, ora mi dici che puzza già, che sono 4 giorni che è morto? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto E Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io lo so che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con le mani e i piedi legate, con le fasce e la faccia avvolta da un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, che successe? Credettero in lui. Sapete qual è la differenza dalle altre risurrezioni? Che in tutto quel luogo, a partire dalla casa di Lazzaro, tutti i giudei, i discepoli, tutti coloro che erano attorno a Gesù, erano presi da uno spirito di incredulità. Stava dominando le loro menti, anche quelle dei discepoli. Sapete anche che quella risurrezione diventò un problema, perché poi i farisei, i sacerdoti volevano uccidere Lazzaro perché era una prova vivente di una risurrezione eclatante? Avevano già ideato per ucciderlo? Gesù combatté contro uno spirito di incredulità. Vabbè, ma era Gesù. Calma. È scritto da un'altra parte che Gesù, in casa sua, a Betlemme, nel suo paese natale, non poté fare potenti operazioni o miracoli a causa della loro incredulità. La cosa più difficile oggi è credere. Non è facile credere. Per noi è scontato, perché noi abbiamo creduto. Ma quando noi parliamo con le persone, quante volte vediamo dei muri insormontabili quando parliamo con i nostri colleghi? Quando ogni tanto vediamo uno spiraglio per poter in qualche modo entrare, evangelizzare, parlare, ma poi c'è quel muro che non vuole cadere. E tu dici: ma perché non credono? Ma com'è possibile che non credono? Ma è così chiaro, ma è così semplice, ma è così vero. E non credono. Ma noi siamo chiamati sempre a parlare e ad annunciare l'Evangelo della salvezza e della pace. Sapete un'altra cosa? Questa storia si ripete ancora. Si ripete ancora oggi. Ma si ripete anche al tempo ancora dei discepoli. Perché dopo la risurrezione di Gesù, dopo Atti capitolo 2, dopo la Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo scese sui 120, dopo che alla prima evangelizzazione di Pietro si convertirono 3.000 persone, dopo che i discepoli, il numero dei discepoli aumentò in un modo esponenziale, accade che inizia una persecuzione. Erode fa uccidere Giacomo con la spada e fa un'altra cosa, fa arrestare Pietro poco prima della Pasqua, mi pare. Lo voleva fare comparire davanti al popolo per giudicarlo e fare un'altra bella crocifissione. Ma accade qualcosa, che mentre Pietro si trova in prigione con i ceppi ai piedi, sorvegliato da 4 picchietti di 4 soldati, quindi 16 soldati a sorvegliare Pietro, incatenato, con i ceppi ai piedi, con le porte della prigione di ferro chiuse, accade che un angelo dell'Eterno si presenta a lui e Pietro pensa di avere una visione. E quest'angelo, è scritto, gli percuote il fianco, Pietro si sveglia, ma pensava di sognare. Le catene gli cadono dai piedi. La porta della prigione si apre. Il cancello di ferro che custodiva tutta la prigione si apre automaticamente. Pietro si trova per strada. A un certo punto l'angelo sparisce e Pietro rinsavisce e dice: ma dove sono? Sono fuori. E sapete cosa stava succedendo nel frattempo? Che la chiesa era chiusa in una casa e stava pregando per la liberazione di Pietro. Continue orazioni, è scritto, erano fatte dalla chiesa per lui. Poi lo leggete voi in Atti 12. E Pietro cammina e arriva fino in questa casa e bussa. Una serva, mentre li stanno pregando, si avvicina alla porta. Chi è? Sono Pietro. Apri. Sono Pietro, wow, Pietro! E non apre. Non apre. Va là dentro. Scusate, fratelli. Come ti permetti? Stiamo pregando. Non disturbare. No, ma scusate, vi devo dire una cosa. Non disturbare. Sì, ma fuori c'è Pietro. Cosa? C'è Pietro? Risposta dei discepoli super spirituali, dico poi non me ne vogliate quando salgo, alla serva: tu vaneggi. Ve lo dico in napoletano: why you? Sta pazziando. Tu sei pazza, che stai dicendo? No, vi dico che c'è Pietro alla porta. Scusa, fratelli, stiamo pregando liberazione di Pietro. Dio ha risposto, l'ha liberato. È là, è qua, è qua. Non può essere. È il suo angelo. Già se lo sono fatti fuori, è arrivato l'angelo, lo spirito di Pietro. Non ci credevano. La storia si ripete. E noi? Che facciamo noi? Quando il Signore opera una guarigione e cose varie, poi, ma sicuro, no, perché mi è ritornato un sintomo che forse però, non lo so, evidentemente il processo, l'udienza, la cosa, probabilmente se ne parlerà la prossima settimana. E facciamo tutti ragionamenti da persone che stanno vaneggiando, stanno rendendo vana la gloria di Dio. Aprono, lo videro e rimasero sbigottiti. E Pietro raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Vieni, Salvo, per favore. Torniamo alla fonte. Il nemico numero uno degli uomini, della fede, non è il diavolo. Non sono i demoni del diavolo. È l'incredulità. Perché l'incredulità paralizza la potenza di Dio di salvare, di liberare, di guarire. Gesù fu chiaro con Marta: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Vedrai la gloria di Dio se credi, se non credi non la vedrai la gloria di Dio. Lo so, mio fratello risusciterà l'ultimo giorno. No, io sono la risurrezione e la vita. Io lo so che, come ho detto prima, le delusioni, forse una guarigione che non è arrivata, ha paralizzato la nostra fede nel credere che Dio possa farlo ancora. un'aspettativa delusa, un lavoro che non è arrivato, un progetto che non si è realizzato. Questo ci ha portato alla diffidenza, alla chiusura, alla mancanza di fiducia, o peggio ancora, a non credere più. E forse ci siamo ritirati, chiusi in noi stessi, perché il dolore era troppo grande. E quando il dolore è grande e forte, fa male. È solo il diretto interessato, la stessa persona, sa quanto fa male, nessun altro può capirlo. Ma oggi voglio dire a me stesso e a noi, a tutti noi, anche i discepoli hanno commesso questi errori. E se li hanno commessi loro che avevano vissuto con Gesù, lo avevano visto, lo avevano toccato, avevano visto i suoi miracoli, eppure dubitano della sua risurrezione. Tommaso addirittura dirà: se io non lo vedo con i miei occhi, se io non metto il mio dito nel suo costato, nelle sue mani e nei suoi piedi, io non crederò. E 8 giorni dopo la prima apparizione di Gesù, Gesù si ripresenta di nuovo a porte chiuse. È appena entrato, la prima cosa che fa, stavolta c'era Tommaso: Tommaso, vieni qui. Guardami, Tommaso. Metti la tua mano qui nel mio costato. Metti la tua mano qui, nei buchi delle mie mani. E Tommaso credette in quel momento, esclamò: Signore mio e Dio mio. Gesù risponde a Tommaso e gli dice: tu hai creduto perché hai visto e hai toccato, ma beati coloro che non vedono e credono. Potete alzarvi. Venite. Beati coloro che non vedono